Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buongiorno da Nicole Sara Misiti. Il settimanale di Radio Educato si occuperà oggi di casa e IMU, lavoro femminile e turismo nelle Marche. Cominciamo con la casa. L'arrivo da quest'anno dell'imposta municipale unica, più nota come IMU, significa per gli italiani il ritorno della tassa sulla casa. Ma come funziona esattamente questa nuova imposta? E qual è la situazione nella quale si troveranno le Marche? Sentiamo Nadia Ferrigo.
C'è la crisi, bisogna far cassa e per le amministrazioni comunali chiudere in pareggio il bilancio 2012 non sarà un'impresa facile. A Pesaro, tra seconde case, uffici e negozi, ci sono 25.000 immobili. Con gli incassi sulla prima casa ai minimi termini, è su queste proprietà che il comune conta di accumulare le risorse necessarie. E che dire di Urbino? L'economia della città ducale si regge sugli affitti agli studenti delle seconde case, che non sono poche. Quasi 5.000 immobili. Che pensano di fare le amministrazioni locali? Martina Manfredi ne ha parlato con Antonello Delle Noci e Maria Clara Muci, assessore al bilancio dei comuni di Pesaro e Urbino.
Assessore Muci, cosa avete deciso per il comune di Urbino?
C'è l'intenzione politica di lasciare invariate le aliquote rispetto agli anni passati.
Quindi la vostra intenzione è quella di ritornare all'aliquota allo 0,5% come nel 2008?
Sì.
Ma invece sulla seconda casa?
L'intenzione politica è di lasciare anche questa invariata.
Diversa invece la situazione a Pesaro, come ci dice l'assessore Delle Noci.
L'amministrazione comunale ha già scelto di attestarsi sull'aliquota base delle 4 per mille.
E invece sulla seconda casa?
L'aliquota oggi è al 7,6, ma all'interno di questo cercheremo di modulare delle differenze nelle aliquote rispetto a casi particolari.
Ma che cos'è questa IMU? Ce lo racconta Francesco Marinelli.
La vecchia ICI si trasforma in IMU, imposta municipale unica. L'aliquota ordinaria fissata dal governo è allo 0,76% e si applica su un valore catastale aumentato in media del 60%. L'aliquota sulla prima casa è fissata invece allo 0,4%, che i sindaci possono aumentare o diminuire dello 0,2%. Previste due detrazioni da scalare dal calcolo finale, 200 euro per tutti, a cui si aggiunge una detrazione di 50 euro per ogni figlio fino ai 26 anni. Questa seconda detrazione non può superare i 400 euro. L'IMU dovrà essere versata con un acconto a giugno, il saldo a dicembre 2012.
Abbiamo capito di che si tratta, ma perché proprio un'imposta sulla casa? Davide De Luca l'ha chiesto a Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Ore.
Beh, intanto bisogna dire che l'IMU non è stata un'imposta che ha deciso questo governo, perché era già prevista da uno dei decreti legislativi che hanno attuato il cosiddetto federalismo fiscale. Il governo Monti l'ha anticipata dal 2014 al 2012 e l'ha fatto perché è convinto che una tassa sulla casa sia necessaria, così come avviene nel resto dell'Europa.
Ma questa tassa riuscirà a rimpinguare le casse dei comuni?
I comuni più virtuosi potranno probabilmente fare a meno di applicare l'aliquota massima, quelli meno virtuosi dovranno farlo.
E se l'IMU e la rivalutazione delle rendite catastali si tradurranno in un aumento delle spese per proprietari di immobili, c'è da scommettere che nemmeno chi è in affitto potrà dormire sonni tranquilli. È proprio il caso di dirlo, per quest'anno la casa, più che dolce, sarà cara.
Secondo tema di approfondimento di oggi è il lavoro femminile. Conciliare tempi di vita e di lavoro è sempre più difficile per molte donne. Così la Regione Marche è intervenuta con due progetti per migliorare e potenziare i servizi per l'infanzia. Giulia Foschi. Siamo così,
è difficile spiegare. Figli, lavoro, difficoltà economiche sono i problemi delle donne che vivono nelle Marche e che hanno cercato una risposta nelle istituzioni. Life e Oasis sono due macro interventi realizzati dalla Regione Marche. Maddalena Oculi ci spiega di cosa si tratta.
Ad aiutare le donne marchigiane ci ha pensato la Regione, con circa 1 milione di euro messi a disposizione delle province per due nuovi progetti tutti rivolti all'universo femminile. Life si realizza in una serie di potenziamenti di orari e attività di asili nido e scuole materne. Inoltre saranno predisposti per la prossima estate centri ricreativi e spazi verdi per organizzare attività per bambini e ragazzi. Il progetto Oasis consiste in un pacchetto di aiuti economici erogati sotto forma di voucher alle donne che sono risultate idonee. I contributi dovranno dovranno servire a madri con bambini a carico per coprire varie spese che dovranno essere regolarmente documentate, per esempio spese per babysitter, per servizi di prima infanzia o costi per prestazioni a figli disabili.
I fondi dei progetti sono stati gestiti dalle province. A Pesaro Urbino 548 donne hanno inviato la domanda e 460 sono risultate idonee, ma finora hanno potuto beneficiarne solo 40. Valentina Bicchiarelli.
LIFE ha messo a disposizione della provincia di Pesaro Urbino circa 155.000 euro. Sono 70.700 invece i fondi stanziati per Oasis, che si è rivolto agli ambiti territoriali e sociali di Fano, Fossombrone e Carpegna, rimasti scoperti da un bando precedente. Angela Bulzinetti, referente provinciale per i due progetti, ci ha spiegato le modalità di assegnazione dei voucher con un esempio concreto.
L'ambito territoriale e sociale di Carpegna ha una disponibilità di 8.927 euro e ci sono in graduatoria 109 donne. Ogni donna ha assegnato un voucher da 900, da 1.800 euro a seconda dei figli che ha da assistere. Siamo arrivati a coprire le prime 6 donne in toto e la settima parzialmente. Per 6 mesi una persona che ha 2 figli ha a disposizione 1.800 euro.
Ma in quale contesto territoriale si collocano questi progetti? Paola Rosa Adragna ha chiesto a Daniela Barbaresi, segretario generale CGL Marche, quali sono le esigenze delle donne marchigiane e come rispondono le istituzioni.
Ancora oggi le donne si ritrovano il doppio lavoro, il lavoro retribuito in azienda o in ufficio e il lavoro non retribuito a casa. Io credo che ne abbiano bisogno innanzitutto di poter contare su un'adeguata rete di servizi, a partire dagli asili nido. Se le donne non sanno dove lasciare il bambino, diventa complicato per loro essere serene al lavoro e anche trovare un lavoro. Da questo punto di vista la regione ha appena emanato una delibera con la quale stanzia 2.600.000 euro che dovranno essere destinati al potenziamento dei servizi all'infanzia, che sono stati firmati oltre 40 accordi aziendali che vanno nella definizione di orari di lavoro più favorevoli o introduzione di flessibilità. Sono interventi molto importanti, però c'è tanto da fare.
E concludiamo con il turismo. Nella provincia di Pesaro Urbino, durante le vacanze natalizie, è andata molto bene. Grazie a una serie di iniziative, trend positivo per musei e alberghi. La crisi ha colpito solo i commercianti. Sentiamo Doriana Leonardo.
Perciò parliamo, parliamo che il tempo è tutto da bere.
Vince la cultura sullo shopping. Il periodo natalizio nella provincia di Pesaro Urbino è passato all'insegna del turismo culturale e sulla scia del boom dell'8 dicembre è andato molto bene. In particolare la città ducale, la culla del Rinascimento, è stata una certezza. Secondo i dati della Soprintendenza per i beni culturali, gli accessi a Palazzo Ducale sono aumentati fino a far registrare il boom del 1 gennaio grazie all'apertura straordinaria e gratuita. 601 sono i biglietti staccati rispetto ai 209 del 2011. Molto bene anche il giorno dell'Epifania, con un più 27% rispetto allo scorso anno, ma soprattutto un più 290% rispetto al 2010. Sull'afflusso ai luoghi d'arte durante le festività, Martina Ilari ha sentito Gabriele Cavalera, portavoce del comune di Urbino.
L'afflusso è stato buono. I dati che ci arrivano da Palazzo Ducale, dalla Casa di Raffaello, dal Museo Diocesano, fanno vedere che nel primo ponte del Immacolata è cominciato un flusso, quindi una tendenza positiva che poi è andata avanti per tutto il periodo. La gente ha continuato a muoversi e ha continuato a scegliere le città d'arte e ha scelto Urbino.
Tra iniziative e convenzioni con i ristoranti, anche gli albergatori sono molto soddisfatti. Stefania Bernardini ne ha parlato con Giulio Lonzi, direttore dell'albergo Raffaello.
Credo che ci sia stata più affluenza nell'anno 2011 rispetto al 2010.
Così Marco Arzani, segretario Federalberghi della provincia di Pesaro Urbino.
Tutto sommato è andato discretamente.
I prezzi dei pacchetti sono rimasti uguali all'anno scorso o sono calati?
Diciamo che si sono mantenuti stabili, sicuramente non sono aumentati.
Bilancio in chiaroscuro invece per i commercianti urbinati. Molto bene chi ha lavorato in convenzione con gli alberghi, ma per gli altri la crisi si fa sentire. Antonio Ricucci ha raccolto le loro voci.
Per quanto riguarda le feste natalizie si è lavorato molto bene. 20% in più abbiamo lavorato.
È valsa la pena stare aperti a Natale e Capodanno.
In confronto agli altri
altri anni secondo me c'è stata meno gente.
Quest'anno, a differenza degli altri anni, si è rivelato un calo consistente del turismo urbino.
Il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Matteo Ricci, prende atto delle difficoltà dei commercianti e commenta così.
Sicuramente siamo in una fase in cui c'è stata una contrazione dei consumi generali e questo vale sia per chi risiede qua che per chi viene nel nostro territorio da turista. È chiaro che soprattutto chi viene ad Urbino viene attratto da un turismo culturale, cioè Urbino è una delle città più belle del mondo, è evidente che non è chi viene ad Urbino per fare shopping di solito.
Commercio a parte, durante le feste di Natale e Capodanno il turismo nel Montefeltro è andato bene.
Credo che le presenze siano state testimoniate dalle presenze alberghiere, dalle presenze degli agriturismi e noi l'abbiamo anche viste nei nostri punti di informazione turistica, dove ovviamente è un bel termometro per vedere la gente che passa. Siamo soddisfatti e speriamo che continui a crescere.
Questo settimanale potete riascoltarlo sul nostro sito ifg.uniurb.it. Buona giornata da Micol Sara Misiti, linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.